in questa ultima lezione cerchiamo di approfondire i punti mancanti riguardo al peccato originale e poi lanceremo alcune riflessioni conclusive sulla lettura di Genesi e affronteremo un ultimo tema che è quello di Cristo vero uomo, vero Dio, di Cristo immagine di Dio, cioè che cosa il Nuovo Testamento aggiunge nell'interpretazione di Genesi facendoci capire che l'uomo è creato a immagine di Dio, quindi l'uomo è creato a immagine di Cristo, Cristo è la vera immagine a partire dal quale l'uomo capisce se stesso perché Dio lo aveva in mente così. E vi ricordate che sul peccato originale ci eravamo fermati su questa distinzione, peccato originale originante, peccato originale originato, e avevamo detto che la riflessione cristiana innanzitutto ha capito già in San Paolo che quel peccato ha originato in noi una situazione di peccato, cioè quel peccato è originale perché si è spostato in ogni uomo e non c'è uomo che nasca che non abbia questo peccato. E dicevamo come questa notazione è importantissima, tanto più oggi, dove nessuno si accorge che per capire se stesso deve capire che ha il peccato nel cuore. Quando dico io voglio seguire il mio cuore, nessuno oggi più dice ma guarda che nel tuo cuore non c'è solo la voce di Dio, ma c'è anche la voce del male. Il tuo cuore è diviso. Il vero problema di seguire il cuore è capire che seguire il cuore vuol dire dire dei no a qualcosa che c'è nel cuore, dire dei sì a qualcosa che c'è nel cuore e capire la profondità. Il cuore dell'uomo non è di per sé oggi totalmente buono. Se la grazia non lo tocca, non lo illumina, il cuore è capace di portarti alla rovina. Quindi il cuore non è, fra virgolette, semplicemente puro, ma il cuore è ferito. Questa consapevolezza è quella che poi apre ogni via, per esempio, al discernimento, cioè il discernimento è capire di ciò che io penso qual è la verità, perché io da un lato voglio consacrarmi, dall'altro non lo voglio. Qual è la verità? Cioè qual è la voce di Dio e la voce del... cioè lì ci sono delle voci che si combattono, il cuore non è unificato, ma il cuore è un luogo di lotta. Quindi la vita cristiana, la vita morale, la scelta, la vocazione, la vita cristiana in generale, anche se voi siete chiamati al matrimonio e alla vita di padri, di madri, avrete lo stesso una lotta, cioè non esiste vita seria cristiana che non abbia dentro di sé le caratteristiche di una lotta, di un riconoscere un nemico che va a cui bisogna dire di no, perché si dice di sì all'amico, perché si dice di sì a Dio, si dice di sì alla sua voce, no? E vi ricordate, avevamo visto come Gaudium et Spes, questo testo straordinario, mostra l'equilibrio, torneremo poi alla fine su come Gaudium et Spes è positiva, l'uomo è degno, la sua dignità perché è immagine di Dio, sarà l'ultimo punto, ma Gaudium et Spes non dimentica che questa dignità dell'uomo è ferita e anzi, usando le parole proprio della tradizione, dice che il peccato originale lo si conosce per esperienza. Lo rileggiamo, quel che ci viene manifestato dalla rivelazione divina concorda con la stessa esperienza. Notate la forza, c'è cioè un dogma, il peccato originale, di cui noi facciamo l'esperienza. Pensate quanto il concilio è serio rispetto alla gente, dicevo, che ride, no? Ma il peccato originale è un'invenzione dei preti, è un'invenzione di Sant'Agostino. Manco per dire, questa è la cosa più seria di cui io faccio l'esperienza, cioè non c'è assolutamente dubbio. Basta che io capisca, se io non capisco questo vuol dire che io non capisco la vita, non capisco me e non voglio bene ad un altro perché non lo so aiutare, cioè io se non capisco che lui è tentato dal male, quando gli do un consiglio è un consiglio superficiale, stupido, perché non va a toccare un punto decisivo della sua vita, no? E il secondo brano su cui volevo farvi riflettere è questo testo appunto di Chesterton, ci torniamo anche, lui ha questa acutezza di mostrare come proprio dall'esperienza, da questo gusto che l'uomo ha di saper squartare un gatto, prende questo esempio stupido, noi conosciamo persone che sono felici di prendere un gatto vivo e di togliergli la pelle, di farlo morire togliendogli, sapete che anche con gli uomini fanno questo, no? È una cosa normale, lo fanno con i cristiani, crocifiggono i cristiani, dei ragazzi, per esempio in Sud Sudan, è una cosa che avviene, cioè prendono uno e lo crocifiggono a una porta, a un albero, per come fa l'uomo a provare? Allora, da questa cosa, dice Chesterton, alcuni traggono la conseguenza che Dio non c'è. Siccome è così evidente che c'è l'esperienza del male, alcuni dicono che l'uomo è capace di cattiveria, quindi Dio non c'è. I cristiani invece dicono quello che secondo lui, secondo noi, è la cosa più saggia: se l'uomo è capace di fare questo, vuol dire che non ha più un buon rapporto con Dio, cioè vuol dire che il rapporto fra l'uomo e Dio è ferito. Cioè il peccato originale, cioè l'uomo è capace di male perché è ferito, perché non è l'uomo così come Dio è uscito dalle mani di Dio, è stata rovinata l'opera di Dio, c'è una ferita nell'opera di Dio. E poi conclude con questa battuta su cui torniamo, i nuovi teologi, se lui se la prende con i teologi razionalisti che negano appunto la tradizione della Chiesa nella sua evidenza, non i teologi più saggi, sono quei teologi un po' da quattro soldi che vanno appresso alle mode, ma i teologi seri sanno benissimo che il peccato originale è una cosa seria. I nuovi teologi sembrano pensare che vi sia una terza più razionalistica soluzione: negare il gatto. Non c'è il gatto squartato, cioè questa cosa non è vera. No, il gatto squartato c'è, questo è il dramma di cui noi dobbiamo prendere coscienza. E il terzo testo che vi avevo messo, di un altro autore moderno, un autore in realtà dei primi del Novecento, è un testo geniale di un teologo ortodosso russo, e quindi uno della chiesa legata al patriarca di Mosca, che si chiamava Vladimir Soloviev, che ha scritto un importantissimo testo che si chiama Il racconto dell'Anticristo. È un anticristo che viene e si propone come una persona che con la sua giustizia, con l'ecologia, con il bene, con i diritti umani, vuole unificare l'umanità sotto il suo regno. Siamo ai primi del Novecento e sembra di leggere quello che oggi pensano le persone. E si riuniscono un piccolo gruppetto legati a un professore protestante, a un papa cattolico e a un pope ortodosso, che lo vedono che è l'anticristo perché non crede in Gesù. Perché pensa che non c'è bisogno di Cristo per salvare il cuore dell'uomo, cioè lo sbugiardano perché lui nega il ruolo salvifico di Cristo, cioè di fatto lui vuole salvare l'umanità senza Cristo. E a un certo punto c'è questa domanda in Solovia, è bellissima: e forse il male, soltanto un difetto di natura, un'imperfezione che scompare da sé con lo sviluppo del bene? Cioè il male, solamente una piccola cosa, qualcosa che c'è, ma che basta che c'è il progresso, basta che c'è l'educazione, che c'è la scuola, che c'è la politica, che c'è le cose. Cioè, basta che l'uomo vada avanti e il male, il gatto squartato, il gusto, non ci sarà più? Oppure una forza effettiva che domina il mondo per mezzo delle sue lusinghe, sicché per una lotta vittoriosa contro di esso occorre avere un punto di appoggio in un altro ordine di esistenza? Come si vince il male? Con le forze dell'uomo? O si vince il male appoggiandosi a un altro ordine di esistenza, cioè alla grazia, cioè alla croce, cioè a Cristo che viene incontro a noi? Se l'uomo toglie il male da solo, il peccato originale non esiste. Ma allora non esiste neanche Cristo, ma allora non esiste neanche la grazia. Se invece il male ha bisogno di un altro ordine, questo è allora la verità, la novità. Il cristianesimo per primo dice che l'uomo è salvato dall'incontro con Cristo, dall'amore che riceve da Cristo, non dalle sue forze. E notate che Soloviev dice questo, si sta diffondendo l'ideologia comunista, siamo subito prima del 17, della rivoluzione d'ottobre, no? Cioè lui intuisce che Lenin e i suoi, qual è l'idea di Lenin? Lenin sa bene che l'uomo è cattivo, perché tutti sanno che l'uomo, ma Lenin dice l'uomo è cattivo perché c'è la lotta di classe. Non è cattivo perché non ha il cuore convertito a Cristo. L'uomo è cattivo perché la politica lo ha reso cattivo. Basta che io cambi l'economia, questa è l'idea marxista, l'economia è ciò che cambia il cuore dell'uomo. Il cuore non è il cuore dell'uomo che cambia l'economia. E anche l'economia incide sul cuore, ma l'idea marxista è che è solo l'economia, cioè anzi che il cuore del cambiamento è economico. E quindi loro dicono: facciamo la società giusta, dove ognuno paga le tasse giuste, ognuno lavora, nessuno comanda troppo, e subito, quasi naturalmente, l'uomo diventerà buono. Vi dicevo che Lenin usa l'espressione uomo nuovo, anche Marx, cioè l'espressione paolina, essere uomini nuovi, la vita nuova, viene ripresa dal mondo marxista, ma è l'origine della vita. Tu hai una vita nuova, come l'avrai? L'avrai a partire da un mutato ordine sociale. Pensate questo, per esempio, quanto è vero per capire l'idea di missione cattolica. Alcune persone hanno l'idea che la missione cattolica sia portare soldi, portare industrie, portare asili, portare nei paesi poveri che non sono ancora cristiani. No? Cosa fa il missionario? Si preoccupa dello sviluppo economico, perché così la persona, si dice, impara a pescare con la sua canna il pesce. E quindi... Ma il problema è che se il missionario non porta il Vangelo, non basta, cioè il Vangelo è necessario perché l'uomo stia bene. Non basta che io porti una nuova economia. Questo è importante, è utile, nessuno lo nega, serve un lavoro, ma non è questo il precipuo compito della missione cattolica. Anzi, noi sappiamo che se non c'è un cuore nuovo, quei mezzi saranno usati male. Noi abbiamo una serie di missioni dove i soldi sono a palate. La maggior parte dei paesi poveri, come sapete, hanno soldi a palate, cioè non è vero che gli stati africani o che gli stati del mondo arabo non hanno i soldi. Il problema è come li usi i soldi, il problema è chi se li prende, il problema è, ma perché per usare i soldi serve una lettura della storia, del lavoro, della famiglia, che deve essere in una certa prospettiva, deve essere in un certo luogo. Ricordo una volta un esempio che faccio spesso, era un gruppo missionario nella parrocchia mia, parlavamo delle suore pastorelle, eccetera, e tramite le suore pastorelle del Perù era nato l'idea di aiutare le novizie di lì a studiare, no? E la responsabile del gruppo missionario mi fece arrabbiare, ma poi mi si ride, disse: no, noi non possiamo dare i soldi alle novizie per studiare, perché se no togliamo i soldi ai poveri. Io gli dissi: scherza, ma brutta stupida che non sei altra, ma ti rendi conto che se non ci sono le suore, quello è il cuore, cioè quella parrocchia gira, funziona, perché ci sono le presenze umane. Quello che cambia non sono i soldi che tu mandi, ma è il fatto che una ragazza del posto si consacra al Signore, non si preoccupa più di sé, comincia a amare i bambini, comincia a annunciare il Vangelo, allora le coppie non si separano, allora chi è padre comincia a dire: io mi rimbocco le maniche, lavoro, io non mi ubriaco, io non ti... Cioè, e c'è un motore di novità che poi fa usare anche i contributi economici, che è utile, che è importante, ma non è quello il cuore della presenza. Il cuore è quello, è la presenza cristiana, che poi ha bisogno, nessuno si scandalizza che ci sia bisogno di soldi, noi abbiamo bisogno dei soldi, che i soldi usati bene fanno bene, perché fa parte della carne, della terra di cui noi siamo fatti, ma non è il cuore dell'azione della Chiesa quello di cambiare i meccanismi economici di un paese, cioè quello è importante, ma non è il cuore. La cosa importante, Solovyov dice: qual è il cuore? È il male solamente questo, oppure c'è bisogno di un altro ordine a cui appoggiarsi? Se volessimo allargare, il discorso è complicato solo per accenni, no? Sapete che la teologia cattolica, approfondendo questo tema, qui andiamo oltre Genesi, però è la linea di Genesi che viene approfondita, arriva a comprendere che anche se il battesimo toglie il peccato originale, siccome il peccato ha toccato la vita, resta quella che la teologia chiama la concupiscenza. Cioè c'è misteriosamente un'attrazione del male, che appunto ti concupisce, ti attrae, anche se il male tu non ce l'hai più, cioè tu sei libero dal peccato, tu sei una persona che è santa, noi siamo santi, un bambino battezzato, un adulto è santo, ma questo non deve portare all'ingenuità che quell'essere stati toccati dal peccato ha comunque degli strascichi, no? Voi sapete bene che una persona che ha commesso un peccato, per esempio, per fare un esempio diverso, no? Una persona che non ha mai fumato, non gli verrà mai in mente di fumare una sigaretta. Una persona che ha fumato, se in un momento difficile, vede un altro, è diverso, cioè in lui quella cosa ha aperto una ferita. Non è che smettere di fumare ti ha reso esattamente come prima, tu hai smesso, ma tu sei stato toccato da quella cosa, no? Sei stato, cioè è successo qualcosa. E questo vuol dire, è molto interessante, che noi ci accorgiamo di questa presenza anche da questo mistero che ci accompagna, che non è però il peccato originale, ma è come uno strascico, che è la possibilità di essere tentati. Non abbiamo tanto tempo di approfondirlo, ma butto lì solo così come una specie di apertura, poi leggete, studiate, no? Faccio riferimento sempre poi a questo libro di Lewis, Le lettere di Berlicche. Allora, sapete, la parola tentazione che noi vediamo nel deserto di Gesù, poi la rivediamo nel momento del Getsemani, no? Tentare vuol dire innanzitutto provare, cioè già il verbo italiano, non so nelle vostre lingue, no? Vuol dire tenta, prova, ma che male c'è? Cioè, noi abbiamo una voce, abbiamo qualcosa che ci dice prova, che ne sai? Cioè, chi l'ha detto che male, che bene? Cioè, è qualcosa che esiste, che ci tenta, no? Che è presente, che agisce, no? Ma tentare vuol dire qualcosa anche di più forte, vuol dire proprio ti prendo, ti catturo e ti porto con me. Cioè la tentazione è ti prendo, ti seduco, ti conduco verso di me, ti voglio prendere, no? E vi dicevo che c'è questo testo di Siracide 2:1, bellissimo, figlio, se vuoi servire il Signore, preparati alla tentazione, se vuoi servire, sappi che sarai tentato, sappi che il maligno, che il peccato cercherà di prenderti, no? Cioè, se tu vuoi servire, devi essere chiaro, tu avrai una tentazione e la dovrai affrontare, no? Vi dicevo che in questo testo delle lettere di Berlicche ci sono come tante tentazioni viste con gli occhi del maligno, eccetera, e così solo... No, ma se lo lasciamo perdere perché non c'è tempo. Ma è interessante questo, avere la coscienza che c'è una forza, e noi facciamo esperienza di questo, cioè lo sappiamo che questa è la vita. Lo sappiamo che crescere, vivere, amare vuol dire essere dinanzi a questo. Se poi c'è tempo ci torniamo, prima mi interessa finire tutto quanto l'itinerario. Qual è il rapporto fra il peccato originale originato e il peccato originale originante? Cioè quello fatto all'inizio e quello che noi abbiamo. Cioè peccato originale, abbiamo detto, la parola può dire tre cose. Il peccato doc per eccellenza, cioè noi in Genesi vediamo, il peccato è pensare che Dio è il nostro nemico e pensare che il male è il nostro amico. Questo è l'immagine di ogni peccato, è originale in quanto è l'immagine suprema. Ogni peccato fisico, psicologico, di invidia, di gelosia, di sessualità, di soldi, di cattiveria, di odio, viene in fondo da questo peccato di origine, no? Abbiamo visto che il peccato originale vuol dire il peccato che noi abbiamo oggi, che ognuno di noi ha avuto prima del battesimo e che però ha delle conseguenze. Abbiamo visto che il peccato originale originante, cioè il primo peccato che viene compiuto, quindi è una verità, non è un mito, veramente il primo uomo ha compiuto questo, no? Quale rapporto c'è tra il peccato originale originante e il peccato originale originato? Allora qui non c'è una definizione dogmatica precisa, non c'è una, quindi potete studiare, fare tesi di laurea, eccetera, ma la tradizione della Chiesa ricorda un punto che aiuta a capire, questo è dogma, aiuta a capire in quale linea orientare la nostra comprensione, ed è esattamente questa, la dimensione ecclesiale, comunitaria, dell'uomo. L'uomo non nasce, non muore, non si salva, non pecca da solo, ma ogni suo gesto ha spiritualmente delle conseguenze sull'umanità intera. Non le ha fisicamente, cioè non è che la madre o il padre comunicano il peccato originale e Adamo per primo, Eva, lo comunica attraverso fisico, attraverso la biologia, attraverso i geni, ma noi crediamo che la grazia si comunica spiritualmente e comunitariamente. Pensate che cosa vuol dire che i meriti dei santi ci salvano. Cioè, se Don Bosco ha pregato per le sue novizie, le novizie sono salvate per i suoi meriti, non solo perché sono brave. Sebbene non l'hanno mai toccato, non l'hanno mai visto, non sanno esattamente, non l'hanno mai abbracciato. Come può Don Bosco far bene? Perché Don Bosco ha i suoi meriti, ha la grazia. Come può Cristo farci? Perché Cristo ha un tesoro di grazia, il tesoro immenso è Cristo, la sua croce c'è. Questo tesoro non è solo suo, ma è nostro. Ogni gesto di bene fa bene non solo a quelli che lo ricevono fisicamente, ma fa bene all'umanità intera. Per questo una vostra preghiera può salvare una vita, per questo un gesto segreto di carità, di sacrificio, una rinuncia può, perché la comunione dei beni nella Chiesa è totale, spirituale. completa. Allora c'è un'azione di mediazione, cioè è vero che è Cristo che mi salva, ma è vero che mi salva attraverso la Madonna, attraverso San Pietro, attraverso Don Bosco, attraverso Don Alberione e così via. Cioè io sono salvato attraverso la preghiera, la carità, la fede, la generosità, la rinuncia degli altri. Non sono mai salvato da solo. E noi non sappiamo quanto gli altri ci fanno bene senza che noi lo sappiamo e quanto noi lo facciamo agli altri. Loro scoprirono nell'eternità che cosa, che effetto ha avuto la nostra carità, no? Ma è vero anche il contrario, cioè il nostro peccato segreto, cioè quello che nessuno ha visto, il nostro orgoglio, la nostra mancanza nascosta, quel peccato ferisce la Chiesa, ferisce l'uomo, cioè non è vero che se io non cresco gli altri restano uguali, e il peccato è mio e io il mio peccato fa male agli altri. Cioè c'è una comunione, noi siamo così in comunione, l'umanità è fatta da Dio in una tale relazione, che il peccato è una ferita agli altri. Il peccato non è solo un problema mio, il peccato fa male. Noi lo vediamo in maniera esagerata, se volete, no? Lo vediamo in maniera esagerata, se c'è un prete che fa del male, la gente se... Noi vediamo che tutti stiamo male, perché è la testimonianza della Chiesa che viene ferita. Se quel prete è diventato prete senza risolvere dei problemi, quella cosa è una ferita gravissima per la Chiesa. C'è gente che perderà la fede, che odierà Cristo, e quella è la sua. Ma è anche vero che non è. No, quello è la cosa che esplode. Cioè noi tutti diciamo, vedete quello che c'è il macchinone, vedete quello che ha fatto quello. Ma il problema è di tutti noi, cioè un papà di famiglia che non prega, un papà di famiglia che non si. Un papà di famiglia che tradisce nel segreto, anche se la moglie non se ne accorge. Quella cosa ferisce la testimonianza, perché anche i peccati rallentano la corsa della Chiesa. Allora la Chiesa dice che il peccato originale originante si è trasmesso non perché ci sono dei geni, dei meccanismi, ma perché c'è un mistero di unità. E se volete, la trasmissione del male serve a ricordarci che molto più grandi sono i meriti che i santi ci donano, cioè quando noi vediamo che il male, non è per aver paura di questo, ma è per dire, ma se il peccato ce lo portiamo tutti quanti, a maggior ragione Giovanni Paolo II ci fa del bene, cioè i tesori di grazia sono sconfinati, cioè sono molti di più i tesori di grazia, ma certo questo non ci deve far dimenticare che il peccato ci segna la storia dell'umanità, no? Notate, questa è una cosa molto importante, noi non abbiamo più questa dimensione collettiva del peccato, ecclesiale, comunitaria e spirituale anche, cioè del danno che a onde contagia tutti, no? Che è avvenuto fin dal primo peccato, cioè Adamo, quel suo gesto ha ferito tutti, pensate alla cosa enorme, tutti sono stati feriti, non c'è una sola persona che non sia stata ferita prima di Cristo e quindi di Maria che non è ferita per i meriti di Cristo, no? Realmente questa, voi vedete dove c'è questa incapacità di capire il senso del peccato, per esempio nella confessione, cioè nessuno ha la consapevolezza che la confessione non è solo chiedere perdono a Dio, ma la confessione è chiedere perdono alla Chiesa. Voi sapete che la confessione è dire: io ti dico a te prete, perché io dovrei chiedere perdono a tutta la Chiesa, cioè io ho ferito voi, facendo questa cosa anche segreta io vi ho tolto un po' di grazia. Io vi ho tolto della gioia, vi ho tolto dello splendore, io vi ho fatto del male. E il sacerdote dà la sua assoluzione non solo a nome di Dio, cioè Dio che so, ma è la Chiesa che ti assolve. La Chiesa dice: lo so bene che tu mi hai fatto del male, ma noi siamo fratelli, ma tu sei nella comunione. Cioè la confessione ti restituisce alla comunione ecclesiale. Per questo la confessione a un ministro, perché è veramente la Chiesa, non è solamente Dio. È veramente la Chiesa che ti riammette nella sua comunione, no? E anche il battesimo è questo per primo. Cioè, tu ricevi in Cristo, ricevi la comunione, l'appartenenza alla Chiesa. Il battesimo ti fa entrare anche dentro la Chiesa, no? Allora il peccato originale conserva questa memoria lucidissima, chiara, che il peccato e la grazia sono di ordine ecclesiale, sono di ordine comunitario, sono condivisi. Non c'è niente che sia totalmente privato, no? Ma certo il peccato originale esalta l'opera universale di Cristo. Cioè, prendete la lettera ai Romani, il primo Adamo e il nuovo Adamo, San Paolo, quello da cui è folgorato, non è tanto che Adamo ha fatto sì che tutti siamo stati male, ma è folgorato dal fatto che Cristo ci ha dato la grazia e tutti siamo salvati. Cioè, l'unico che lui guarda, fra i due Adamo, quello che San Paolo ha negli occhi sempre è Gesù. Ma è chiaro che se Adamo ha fatto del male a tutti, ma a maggior ragione se Cristo è morto per noi, la sua grazia si diffonde su tutti. Cioè, il peccato originale, che è vero, che è fondamentale, che esiste, che è reale, serve però a mostrare ancora di più la grandezza del valore universale di Cristo. Cristo veramente è morto per l'umanità intera. Cristo veramente ha pagato il prezzo dei peccati. E nessuno può dire che Cristo non è morto anche per lui. Anche se non l'ha mai incontrato, anche se abita lontano mille miglia da Gerusalemme, dal Santo Sepolcro, dall'Anastasis, ma Cristo è morto per lui e la morte di Cristo ha effetti su di lui. La morte di Cristo non riguarda Cristo solamente, la risurrezione di Cristo, ma la morte e la risurrezione riguarda noi tutti. Riguarda i figli dei figli, riguarda i ragazzi degli oratori, riguarda i poveri, i ricchi. Quella morte è sovrabbonda, cioè se nel peccato ha abbondato il peccato, ma lì sovrabbonda, cioè quest'unico uomo, questa unica persona realmente ha un'autorità infinita, sconfinata, è un tesoro di grazia inesauribile che non si esaurirà mai in tutte quante le generazioni. Al peccato originale, qui dobbiamo solo accennare perché non abbiamo moltissimo tempo, ma seguono la scoperta del peccato, sono nudi, si coprono, si accusano uno con l'altro, eccetera, e le parole di Gesù, la parola di Dio, col lavoro faticherai, partorirai e cercherai di dominare l'uomo, ma l'uomo cercherà di dominare te e così via, no? E l'esegesi dice che queste affermazioni da un lato mostrano come il peccato è penetrato in tutto, cioè quel peccato di origine tocca adesso, perché realmente quell'aver rifiutato Dio ha cambiato il cuore dell'uomo, almeno in parte, tocca la sessualità, il matrimonio, l'amore, il lavoro, la figliolanza, il lavoro dei campi, cioè la vita non manifesta sempre tutto il suo splendore. Noi ci accorgiamo che questa divisione penetra nei nostri cuori. Io non guardo più alla donna come la luce dei miei occhi, ma io la guardo come una persona su cui io potrei usarla, potrei calpestarla, potrei dominare. E anche la donna guarda l'uomo così, la donna vorrebbe sedurlo, controllarlo, avere potere, vorrebbe, cioè la donna cerca di controllare l'uomo, cerca di avere un istinto che gli va sopra, no? Ma, dice la teologia, queste realtà non sono solo le conseguenze del peccato, ma sono anche una storia di salvezza, cioè in realtà proprio amando, proprio generando figli, proprio lavorando, proprio studiando, proprio questa è la via della salvezza, cioè è come se Genesi dicesse questo tuo compito che avevi già prima. Già prima l'uomo doveva essere fecondo, già prima doveva voler bene alla donna, già prima doveva lavorare. Vi ricordate che in Genesi 2 si dice non facciamo le piante perché non c'è chi le lavori, quindi prima fa l'uomo e poi fa le piante perché l'uomo deve lavorare, cioè il giardino. Non è che il lavoro viene dopo il peccato, il lavoro è costituito da un uomo che non lavora, non è un uomo. L'uomo deve lavorare, non può vivere di pizzichi. Anche il prete, la suora, il monaco, deve sputare il sangue, deve darsi da fare, cioè non può essere un imbelle che non fa un tappo dalla mattina alla sera. Che è la grande rovina, cioè una persona seria lavora come prete, come suora, come confessa, che fa la predicazione, ma deve lavorare. Questo lavoro è talmente originario e anche dopo il peccato viene confermato che è la via della salvezza. Cioè, la salvezza passa tramite questo rapporto con la donna, questo rapporto con l'uomo, questo rapporto con i figli, questo rapporto con i figli spirituali, questo rapporto con le cose, con l'amore, con l'uomo, la donna. Cioè, è realmente la via della salvezza, la via del tornare a pian piano restituire tutto quanto a ritrovare quella grazia solo però per opera di Cristo che era stata data all'inizio, no? Notate una cosa che vale la pena sottolineare, perché noi leggiamo Genesi all'interno di un corso sull'antropologia, quello che mi hanno chiesto i vostri formatori, no? Quindi abbiamo un occhio a Genesi e continuamente poi all'idea di uomo, no? Se voi continuate a leggere Genesi, vi accorgete nei primissimi capitoli come in realtà la creazione continua ancora, continua anche nei versetti successivi, cioè non sono solo i sei giorni, oppure i tre giorni, prima l'uomo, poi le piante, poi gli animali, i quattro giorni, poi la donna, le quattro tappe, diciamo, no? Genesi 1, sei giorni, Genesi 2, uomo, piante, animali, donna, c'è una sequenza diversa, ma sempre nel tempo, no? Ma la creazione in qualche modo continua con i capitoli successivi. Ci fermeremo solo un attimo su Caino e Abele, ma se voi andate subito dopo, ai versetti successivi, 4, 17 seguenti, prendete chi ha il testo di Genesi, Genesi 4, 17, Abele è già stato ucciso, adesso ci torneremo subito, che cosa continua a dire il testo? Il testo dice che man mano che la storia va avanti, gli uomini creano quello che gli esegeti chiamano i beni di civiltà, cioè i vari uomini creano le varie realtà. Per esempio si dice: ora Caino si unì alla moglie che concepì e portorì Enoch, poi divenne costruttore di una città. Quindi Caino è l'inventore della città. È una cosa un po' così, se volete, un po' semplificata, no? Cioè, ma Caino è importante in quanto la città fa parte del disegno creativo di Dio, cioè Dio come ha voluto la diversità delle piante, eccetera, Dio vuole l'essenza delle città. Enoch nacque Irad generò Mekuyael generò Metusael generò Lamech si prese due mogli, eccetera. Ada partorì Yabali, egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame, cioè si inventano le tende e l'allevamento del bestiame. Il fratello di questi si chiamava Yubal, egli fu il padre di tutti i suonatori di cetre e di flauto. Quindi Yubal, Giubileo, Yobel, cioè l'assonanza, Yubal inventa gli strumenti musicali, inventa la musica. Allora la musica fa parte del disegno creativo di Dio. Zilla a sua volta ha partorito Tubal-Cain, il fabbro, padre di quanti lavorano il rame e il ferro, quindi si inventa la metallurgia, il lavoro artigianale, eccetera, no? Che cosa vuol dire questo testo? La bontà, la presenza, la volontà di Dio che ci siano la musica, la città, l'artigianato, le pecore, le capre, l'allevamento, la pesca, la caccia, cioè si costruisce la vita, no? Questo ci aiuterà di Caino e Abele ancora di più, di cui diciamo proprio solo una parola, ma c'è un punto che vorrei sottolinearvi a livello dell'antropologia. Questo sviluppo di Genesi che continua, cioè il peccato e la salvezza continuano dopo Genesi, ci ricorda che l'uomo è creato anche fisicamente come essere comunitario, diciamo che c'è una comunione spirituale, ma c'è una responsabilità oggettiva, cioè se io faccio una città, se io imparo la musica, io devo saper guidare quella città, devo saper far sì che tutti abbiano una casa, una scuola, la sanità, che ci siano dei rapporti buoni, no? Cioè questa cosa crea la comunità degli uomini e crea la responsabilità non solo dell'uomo per sua moglie e per i suoi figli, ma la responsabilità quella che è per la vita di tutti. E qui mi interessa toccare questo tema che è importantissimo dell'antropologia e della morale, ancora una volta lo possiamo solo accennare, è quello della responsabilità. Noi siamo in un'epoca in cui, l'ho detto altre volte, si parla sempre dei diritti, il diritto individuale. Io ho i diritti, devono essere rispettati i miei diritti, e la gente, lo Stato deve riconoscere e così via. Quello che la Chiesa sa da sempre, che il popolo ebraico sa da sempre, che non c'è un diritto senza un dovere corrispettivo. Cioè il diritto non si regge se non c'è una responsabilità degli altri a garantire il tuo diritto. Se mio figlio ha il diritto alla cultura, vuol dire che io genitore ho il dovere di studiare con lui. Io ho la responsabilità, cioè non si dà diritto senza l'assunzione di responsabilità da parte di un altro. Noi non possiamo lavorare solamente, non esiste un diritto al suicidio, per fare un esempio, perché se io mi suicido vuol dire che io tolgo agli altri il mio contributo. Cioè non è vero che io ho un diritto, perché io ho una responsabilità verso di te, cioè la vita non è solo mia, ma la mia vita esiste per servire te. Se io mi tolgo di mezzo vorrà dire che ci saranno delle persone a cui mancherà il mio contributo. Il diritto e la responsabilità sono legate nella visione della Chiesa, perché sono legate nel disegno creativo di Dio. C'è una responsabilità. Io non posso dire ho il diritto a fare la famiglia se non ho poi dopo il dovere a promettere la mia fedeltà, a promettere l'aiuto economico, a promettere la corresponsabilità, a promettere un progetto. Cioè, io ho il diritto, certo che ce l'ho. La Chiesa lo riconosce questo. Ma dice questo diritto e questa responsabilità sono legate, sono due facce della stessa. E perché c'è l'amore? Perché noi siamo relazione. Perché noi siamo nati per la comunione, noi siamo nati per costruire una città, siamo nati per essere marito, moglie, genitori, figli e così via. Ma questa cosa è legame, non c'è relazione vera senza legame. E il legame è la dignità dell'uomo e il suo diritto, se volete col termine moderno, la cosa più bella, ma il legame è responsabilità, il legame è richiesta dell'altro. L'altro mi chiede di tenere fede all'impegno che io ho assunto. Io non posso cambiare l'impegno che ho assunto se non, e questo distrugge il diritto tuo, perché io non sono adeguato alla realtà di ciò che ho detto, di ciò che ho promesso, di ciò che ho vissuto, di ciò che ho mostrato. C'è un legame fra responsabilità e diritto. E noi lo vediamo massimamente nella storia, accenniamo solamente nella storia di Caino e Abele, dove, come sapete, alla fine c'è questa famosa domanda: sono forse io il custode di mio fratello? Frase bellissima, no? Frase terribile, non bellissima. Che cosa rivela questa frase? Certo, tu sei il custode di tuo fratello. Cioè, tu non sei un estraneo, tu non puoi pensare alla tua... Tu sei il custode. Ma il peccato originale è entrato, per cui il peccato ti porta a dire e che c'entro io con te? Cioè, io devo pensare a... No. Quella domanda indica come è penetrata questa incapacità di percepire che in realtà il fratello è affidato a te. Tu ne sei il custode, tu lo devi custodire. Sapete che la parola responsabilità è una parola bellissima nella sua semplicità. La parola responsabilità ha dentro di sé l'etimologia del verbo risponde o rispondo, cioè io rispondo di mio fratello. La gente ha diritto di chiedermi come sta tuo fratello, e chiedono non solo a lui, ma anche a te, anche a me. Come sta tuo figlio? E il padre dice, io che c'entro? Sta con la mamma. E la madre dice, che c'entro? Sta con papà. No, tu sei il custode di tuo figlio. Io, Dio, chiederò conto a te del sangue di tuo fratello. Cioè, io ti chiedo conto. Nella creazione, il diritto di Abele di vivere è legato al dovere di Caino di esserne il custode. Non c'è solo il diritto di uno di vivere, ma c'è la responsabilità dell'altro di averne cura. Una battuta sola sul racconto di Caino e Abele, che non abbiamo tempo. Anche in Caino e Abele voi vi accorgete che i nomi non sono dei nomi reali, come quello di Adamo ed Eva. Voi sapete probabilmente che Abele, in ebraico si dice Evel, ed Evel vuol dire vanità, soffio. Perché Abele si chiama Abele? Perché Abele è un soffio, ed è morto. Cioè se ne parla subito. Cioè il nome di Abele vuol dire se la tua vita è un soffio, perché te la tolgono subito. Se voi andate al famoso libro del Coelet, dove si dice vanità delle vanità, in ebraico vanità delle vanità è Evel Avalim, cioè vanità per assoluto. E quando si dice vanità delle vanità, cantico dei cantici è il cantico più bello, vuol dire il cantico, vanità delle vanità vuol dire la vanità più totale, cioè tutto è vanità assoluta, totale, no? Evel Avalim, cioè Abele degli Abeli. Cioè vuol dire tutto è soffio, tutto sembra che abbia consistenza ma in un attimo scompare, viene portato via dalla morte, dal tempo, eccetera. Abele è soffio perché muore subito, no? Caino è più difficile capire esattamente, viene legato a... se non entriamo a... c'è un gioco di parole su acquistare e così via. Una parola ancora su Caino e Abele per darvi una piccola chiave di lettura che di solito non viene data. Offrire i sacrifici e il fatto che Dio gradisce un sacrificio e non gradisce l'altro va decodificato nel linguaggio antico. Gradire il sacrificio vuol dire che la tua vita va bene. Cioè, cosa vuol dire? Che tutti e due pregano, pensate a due fratelli che pregano per avere successo, avere lavoro, avere una casa, avere una bella famiglia, una moglie. uno ci riesce e l'altro invece perde il lavoro, la donna lo tradisce, sta solo, i figli non nascono e così via, no? Il testo dice, attenzione, quando la vita di un altro va bene e la tua invece è difficile, sappi che il peccato è accovacciato nel tuo cuore perché tu potrai desiderare di non vederlo più, perché la sua gioia ti fa male. Cioè, mentre nella vita di grazia la gioia di uno dovrebbe farmi bene, cioè io sto male, io non riesco a sposarmi, ma se la mia amica si sposa e ha tanti bambini io dico che bello, in realtà il peccato mi può portare a dire, la mia amica si sposa, io rosico, a me io non la voglio più, quella persona lì che è riuscita mi dà fastidio. Questo avviene nella nostra vita, no? A volte il benessere di qualcuno, se non lo amiamo veramente, ci ferisce. A me è capitato per esempio di donne che non riescono ad avere bambini e vedono una donna piena che abbraccia cinque e gli stanno male. Ed è una situazione in cui il peccato può entrare, dice il testo di Caino Abele, no? Se tu non riesci in una cosa che per te è importante, se tu hai fallito una cosa e vedi un altro che riesce, un altro che è benedetto da Dio, cioè non che Dio non voglia bene anche a te, ma da ciò che appare sembra che Dio a quello gli vuole bene, a te no, sappi che c'è una voce dentro di te, siamo dentro il peccato che è entrato nei cuori, che ti porterà a dire non lo vedere più, quello non lo voglio vedere, quello, al punto da volerlo eliminare. Il dramma di Caino è che Caino vede Abele e lo deve eliminare, cioè non riesce a sopravvivere alla grazia, alla gioia del fratello, no? È un testo che fa vedere come l'invidia, il dolore per la gioia dell'altro è entrata nel mondo. Caino non riesce a gioire della gioia del fratello. C'è un mio amico che diceva questa cosa, è difficile dire se è più difficile soffrire con chi soffre, è molto difficile soffrire con chi soffre, cioè stare vicino, sentire dolore per uno che ha un lutto, per uno che ha un tradimento, ma per altri aspetti non è facile gioire con chi gioisce, cioè veramente mettere tutta la nostra gioia nella gioia dell'altro. Se volete a livello spirituale questo imparatelo, è una cosa bella ma difficile, ma se ci si riesce è una cosa grandissima, no? Se anche voi non siete felici, ma è felice un altro, voi siete felici perché l'altro è felice. Questo è una capacità di vivere nella pace, nella gioia, cioè vedere che sta bene una famiglia e anche se la mia vita va, io riesco non a rosicare ma a dire è la tua felicità che mi rende felice perché io ti amo. Io non mi avviene niente, ma io vedo che io non ho fatto niente per te, ma tu sei felice, allora questa è una situazione di grazia da invocare, no? Saper gioire della gioia degli altri. E non ci mancherà mai questa, cioè se uno ha questa non avrà mai motivi per disperare, perché per fortuna nel mondo ci sono preti, suore, laici, figli, genitori che si vogliono bene, che credono, eccetera, no? Ecco, Caino non riesce a gioire della gioia del fratello, e quindi nasce in lui l'invidia, fino all'odio. Il suo benessere mi fa, io non posso vederlo ridere. Quando vedo che è contento io sto male, non posso vederlo contento. E allora lo devo eliminare, no? Bene, veniamo alle considerazioni conclusive, che ci fanno rivedere alcuni punti generali. Prima di passare all'ultimo punto, che è questo di Cristo, immagine di Dio, lo avete nel foglio iniziale che vi avevo dato come gli ultimi punti, ma anche se non riguarda il foglio ve li cito. Allora, primo punto, la demitizzazione, il linguaggio che a me sembra adeguato per parlare di Genesi non è quello di un testo mitologico, vi dicevo, io preferisco dire, secondo me è molto più serio, più vero e comunicativamente più efficace, è un testo vero per immagini, cioè Adamo non è il vero nome di Adamo, ma Adamo è vero, Adamo è veramente carne che ha il soffio di Dio, è veramente l'essere più grande del creato, è veramente, ha fatto il peccato originale, cioè è vero quello che dice Genesi. Ma qui mi interessa questo, non solo non è un testo mitologico, ma è un testo demitizzato, cioè il lavoro dell'autore di Genesi non è di fare un ennesimo testo mitologico, ma anzi è un lavoro nel quale, a partire dalla fede nell'unico Dio, si demitizzano gli altri racconti antichi di creazione. Adesso spieghiamo meglio. Lo possiamo spiegare concretamente prendendo il testo, uno dei testi coevi, paralleli, dei racconti di creazione antichi, l'epopea di Gilgamesh, che voi trovate a pagina 7, 8, 9 dei fogli che vi avevo dato. Cos'è l'epopea di Gilgamesh? L'epopea di Gilgamesh è un racconto in cui si parla dei primordi dell'uomo, si parla dell'uomo prima che cominci la storia. È un racconto di origine assiro-babilonese, lo troviamo in testi assiri e in testi babilonesi, lo troviamo quindi in età antica, lo ritroviamo in età contemporanea all'Antico Testamento, al primo millennio. Per esempio, ne esiste una famosissima versione in area semitico occidentale, a Ugarit, cioè sulle rive del Mar Mediterraneo. Ci sono delle varianti, perché questi testi venivano raccontati in forma orale e passavano di popolazione di città in città, e poi alcuni aggiungevano delle varianti, eccetera. Ma noi vediamo fra i vari frammenti che abbiamo che più o meno ricorrono alcuni temi, alcune figure, eccetera, no? Gilgamesh è l'eroe di questo testo, ma ce ne sono anche altri. Gilgamesh, potremmo dire, è l'eroe del diluvio. Dentro questi testi che cosa noi vediamo? Facciamo solo una piccola discesa, una volta, due volte, e poi dopo, se volete, ve lo leggete tutto quanto, lo trovate nei libri di studio, no? Noi troviamo dei simboli, delle immagini che sono uguali. Per esempio, c'è in tutti il diluvio. Cioè, nell'epopea di Dio c'è il diluvio. Cioè, c'è un momento in cui viene annegata l'umanità e rinasce una nuova umanità. Allora è evidente che quella realtà non è inventata da Israele, non è inventata da Genesi 1, Genesi 2, Genesi 11, ma è una realtà che preesiste. Cioè, chi scrive Genesi scrive ispirato da Dio, ma scrive avendo letto altri testi. In Gilgamesh trovate la pianta della vita, cioè c'è una pianta che dà la vita. Se tu hai quella pianta vivi, se tu non ce l'hai muori. Se tu mangi di quella pianta sei immortale, se tu non mangi di quella pianta sei immortale. Quindi c'è il primo uomo e c'è la prima donna, e c'è l'uomo che in qualche modo diventa uomo tramite l'incontro con la prima donna, cioè come in Genesi c'è questa è ossa delle mie ossa, c'è veramente. Quindi ci sono delle immagini che sono tipiche del tempo, non sono inventate totalmente ex novo dall'autore. Ma cosa vuol dire demitizzato, mi chiedeva Giste? Demitizzare vuol dire che mentre in questi racconti noi vediamo chiaramente il mito fortemente operante, perché c'è un mondo politeista, ci sono tanti dei che intervengono, eccetera, l'autore di Genesi prende questo linguaggio ma ci toglie la mitologia, fa un lavoro di purificazione, cioè a partire dalla sua fede, che ha maturato nel Dio di Israele, dice: ma se Dio è così, allora questo non può essere così. Cioè, qui noi non sappiamo come sia arrivato in questo passaggio, ma noi vediamo che in questo testo c'è fortissima la presenza del mito, in questo testo il mito è fortemente ridotto, c'è una demitizzazione che viene operata in maniera, si potrebbe dire, quasi sistematica. Vediamo, per esempio, la creazione dell'uomo nell'epopea di Gilgamesh. Il primo uomo si chiama Enkidu. Leggiamo a pagina 7. Notate subito che ci sono più divinità, cioè l'uomo viene fatto dall'argilla, quindi c'è una similitudine, ma sono varie divinità che intervengono. La dea Aruru, che è una dea importante, diede vita al pensiero di An. La dea Aruru lavò le sue mani, prese un grumo di argilla, lo gettò nella piana. Allora, che cosa c'è qui? C'è lo stesso termine della terra, cioè anche Enkidu è preso dalla terra, è di argilla, è preso di terra, però qui ci sono Aruru e An, c'è un dialogo fra le divinità che portano all'esistenza dell'uomo. Nella piana lei creò Enkidu, l'eroe, creatura del silenzio, reso forte da Ninurta. Un'altra divinità che si chiama Ninurta interviene e rende forte l'uomo, gli dà la capacità di lottare, di lavorare, eccetera, no? Tutto il suo corpo è coperto di peli, la chioma fluente come quella di una donna, i capelli del suo capo crescono come orzo, ma non conosce né la gente né il paese, cioè solo come Adamo, non conosce nessuno. Egli è vestito come Sumucan, cioè un'altra divinità che si chiama Sumucan, un semidio, eccetera. Lui è vestito. Allora vedete che noi non, cioè troviamo l'argilla, troviamo la solitudine, ma noi non troviamo più An, Aruru, Ninurta, Sumucan. E non troviamo delle espressioni come queste: con le gazzelle gli bruca l'erba, con il bestiame beve nelle pozze d'acqua, con le bestie selvagge si disseta l'acqua. Cioè c'è il rapporto uomo-animale, come in Genesi c'è Dio condusse gli animali, cioè finché non c'è la donna c'è solo l'uomo e gli animali, ma qui c'è l'idea di un uomo che mangia camminando a quattro zampe, che fa come le gazzelle, eccetera eccetera. Interessantissimo il modo in cui viene visto il rapporto con la donna. La donna primordiale non è Eva tratta dalla costola, ma è una prostituta. È una prostituta che sveglia l'umanità di Enkidu. Shamkat lo vide l'uomo primordiale, Shamkat è un'altra divinità, il giovane la cui selvaggia virilità viene dal profondo della steppa. Il cacciatore disse, e lui, scusate ho sbagliato, Shamkat è la prostituta, il cacciatore disse, e lui Shamkat, denuda il tuo seno, allarga le tue gambe perché egli possa penetrarti, non lo respingere, abbraccialo forte, egli ti vedrà e si avvicinerà a te, sciogli le tue vesti affinché egli possa giacere sopra di te, dona a lui l'uomo primordiale, l'arte della donna, allora il suo bestiame cresciuto con lui nella steppa gli diventerà ostile, mentre egli sazierà le sue brame amorose. Shamkat denudò il suo seno, aprì le sue gambe ed egli penetrò in lei, essa non lo respinse, lo abbracciò fortemente, aprì le sue vesti ed egli giacque su di lei. Essa donò a lui, l'uomo primordiale, l'arte della donna ed egli saziò con lei le sue brame amorose. Per 6 giorni e 7 notti, notate di nuovo il 6 e il 7 che noi abbiamo in Genesi, Enkidu giacque con Shamkat e la possedette. Dopo essersi saziato del suo fascino, volse lo sguardo al suo bestiame, le gazzelle guardano Enkidu e fuggono. Cioè, cosa succede? Enkidu diventa uomo avendo un atto sessuale con la prima prostituta, e allora gli animali non gli interessano più. Anzi, gli animali scappano via da lei, no? Allora, notate, c'è una similitudine, cioè ci sono dei temi che ritorce, c'è un linguaggio comune. Cioè l'autore di Genesi probabilmente aveva sentito raccontare, aveva letto, sono dei testi che sono molto diffusi nel mondo antico questi, no? Qual è il suo lavoro? Cioè lui dice, non può essere così, cioè la donna non è questo, la donna non è una prostituta che apre le gambe e così l'uomo diventa uomo, no, questo è molto, cioè nel disegno di Dio è diverso, cioè è realmente la compagna, è fianco del suo fianco, è costa, e appena lui la vede dice questo è ossa delle mie ossa, cioè è una demitizzazione del racconto antico, c'è un lavoro in cui il testo di Genesi è un testo che ha la simbologia dei racconti del tempo, ma non è la stessa cosa dei racconti del tempo. È solo un esempio, se voi lo leggete vi accorgete per esempio nel diluvio che avviene la stessa cosa, vi accorgete, cioè ci sono dei termini, delle situazioni che erano probabilmente dei modi tipici dell'uomo antico, ma mentre questo testo è chiaramente, io non avrei paura, perché un testo del genere io dico questo è un testo mitologico, invece quando leggo il testo di Genesi io dico questo è un testo demitizzato. È un testo su cui è stato fatto un lavoro a partire dalla fede nel Dio di Israele. È stato riletto in maniera diversa. La mia proposta è innanzitutto, l'avete capito a livello anche metodologico, di non partire quando si racconta Genesi dalle questioni di metodo, ma di partire dalla lettura del testo. Noi a volte quando presentiamo questi testi partiamo da queste considerazioni, che sono interessanti ma non sono le cose che ti interessano subito, cioè ti fanno quasi sentire il testo più lontano da te, no? E per me, per un giovane, per un ragazzo, è importante dire ma che cosa dice di bello Genesi, come prima. Poi dopo si può fare, ma è importante fare anche questo lavoro, cioè questo lavoro non va disprezzato, un esegeta può dire: confrontiamo tutti i testi antichi, Genesi, l'Enuma Elish, è un altro poema, si chiama Enuma Elish, di origine babilonese, in cui si racconta la creazione. Cioè, ci sono tanti testi, perché l'uomo si è sempre domandato cosa, come mangiano le stelle, come mangiano gli alberi, cos'è la donna, cos'è l'uomo, cosa sono gli animali, cos'è il linguaggio, cos'è il simbolo, perché noi abbiamo il peccato, perché c'è il male, cos'è la conoscenza. Ma c'è una peculiarità del testo biblico. Seconda considerazione generale, che a me sembra importante, avete visto che il tentativo che noi abbiamo fatto è stato quello non di parlare al negativo del testo, ma di parlare al positivo, cioè non di dire che cosa non dice, ma di dire che cosa dice. Di solito l'atteggiamento nella pastorale, che è un atteggiamento di imbarazzo, di paura, di difesa, che non fa percepire la grandezza di un testo, è limitarsi a dire: beh, 7 giorni, ma no, lo sapete che non sono 7 giorni, perché Darwin dice che c'è l'evoluzione, cioè questo è un modo di dire, cioè è un dire non è un testo vero, non è un testo, sì, ma se tu non mi dici che c'è di bello, cioè a me quello che mi interessa, quello che mi fa innamorare di Genesi, non è dire che cosa non è. Sì, è vero che la donna non è presa dalla costola, sì, è vero che l'albero non è che se l'è mangiato esattamente, che Adamo non si chiama Adamo, ma tu mi vuoi raccontare prima qual è il messaggio positivo? Di quello io mi innamoro, cioè io mi innamoro di una cosa che è significativa, che è interessante, che è bella. Se io capisco che Dio ha fatto l'uomo per il rito, il sabato, Dio ha fatto l'uomo per il riposo, che chi non si gode la vita, chi non si ferma a ringraziare, tutto il suo lavoro non serve a niente, Dio ha fatto l'uomo per il sabato, e il rito è così costitutivo che è messo nel primo capitolo, cioè questo è un messaggio positivo. E Genesi vuole dare un messaggio positivo, cioè Genesi non vuole dire non è come Darwin, perché Darwin non c'era. Genesi non si preoccupa di mettere d'accordo uno e due, l'uomo creato per ultimo, l'uomo creato per... Genesi vuole esaltare che l'uomo è bellissimo, perché ognuno di noi trovi conferma nella sua meraviglia. Che bello che sono, cosa difficilissima da dire. Che bella che sono, che bella che è la novizia che sta, che bello che è quel ragazzo, che bello che sono quei due ragazzi che si vogliono bene, che meglio dei cani, meglio dei pinguini, meglio delle balene, che bello che è l'uomo. Noi non abbiamo difficoltà, noi non siamo in grado, noi non ci innamoriamo degli uomini, è difficile dire che gli uomini sono bellissimi, è difficile, e Genesi invece lo vuole dire. È difficile dire che però in questa bellezza è penetrato il male, bisogna farci i conti e bisogna vincere il male. È meglio, cioè, no, ma questo non vuol dire, no, vuol dire che il male esiste. Vuol dire che il male ti ha ferito il tuo fidanzato, la fidanzata, tuo figlio. Tu devi fare i conti, devi lottare, devi cambiare, devi chiedere la grazia, devi pregare, hai bisogno della messa, hai bisogno di capire, hai bisogno di confrontare. Non puoi non affrontare il male, perché sennò il male ti prende. Il male lo devi affrontare, lo devi sconfiggere con la grazia di Dio. Cioè, Genesi vuole comunicare in positivo, vuole dire delle cose. Voi vi accorgerete che questo, lo penso, lo sapete, i nostri catechisti, per esempio, io frequento questo ambiente, ognuno di voi lo adatti, non sanno più parlare di Genesi. Non sanno dire la costola, cioè sono in imbarazzo, ma essere in imbarazzo su questi testi vuol dire non sapere più cosa mi spiegare la fede, non avere più niente da dire. E la persona dice: ma se su questi testi non hai niente da dire, e allora la tua fede a cosa mi serve? Che serietà c'è nel cristianesimo? Che serietà c'è nella Bibbia? La Bibbia è un gioco, la Bibbia è un'opera letteraria come tante altre, ma che non ha niente di vero, niente di nuovo, niente di interessante, niente di grande. Capite che questo è un gioco, secondo me, molto importante, è qualcosa di molto grande. Noi dobbiamo recuperare invece la grandezza. Il testo di Genesi, l'antropologia, ci dà uno sguardo vero, verissimo sulla vita, più vero di tutte le cavolate che dicono gli altri e anche le cose belle che dicono gli altri. Cioè, è questo sguardo sull'uomo e sulla donna che fonda il modo di vedere la verità dell'uomo. E fra l'altro è l'origine della filosofia, della scienza, dell'arte, della musica. È questo sguardo che ha fatto la storia del cristianesimo, e la storia della scienza, la storia dell'arte, la storia dell'innamoramento, dell'amore, della dignità dei figli, dei bambini, della cultura e così via, del perdono, della grazia. Questo è l'incarnazione, sono questi due pilastri, la creazione, il Dio creatore e il Cristo salvatore. Se questi due pilastri sono le due cose più importanti. Terzo punto, che è un'ulteriore precisazione, ampliamento di questo, lo trovate sempre nell'indice iniziale, è una riflessione che a me sembra importantissima oggi. L'ho intitolato con un'espressione di De Lubac, questo grandissimo teologo francese che ha lavorato alla De Verbum, al Concilio, al Rapporto, e poi dopo è stato uno dei grandi interpreti, uno dei teologi più giganteschi che noi abbiamo avuto. De Lubac scrive nel 1938, siamo un anno prima della guerra mondiale, una frase che è folgorante in un articolo. Si poneva nel 1938 dinanzi al nazismo, al fascismo, al comunismo, eccetera. Come bisogna oggi spiegare la fede cristiana? Cioè, qual è il punto, quali sono i punti per annunziare oggi il Vangelo? Si potrebbe dire che stava parlando della nuova evangelizzazione, cioè nel 38 lui si domandava che cos'è, cosa vuol dire, in un contesto totalmente diverso. E lui, c'è questa frase folgorante, secondo, quando l'ho letta mi ha illuminato su tante cose, l'ho letta di recente, a Natale, me l'hanno, per caso parlavamo di una cosa, mi ha dato questo articolo, ho letto questa frase. Lui dice così: è al singolare che noi dobbiamo parlare del mistero cristiano. Il mistero cristiano non è un plurale. La verginità della Madonna, il primato del Papa, Cristo vero Dio vero uomo, il Dio creatore, Cristo ha veramente l'anima, Cristo è veramente libero, la confessione. Ma il mistero cristiano è uno, è semplice. La fede cristiana è semplice. Ci torneremo su questa cosa che ripete sempre Benedetto XVI. La fede cristiana, che sembra complicatissima perché ha tutti i dogmi, in realtà i dogmi servono a preservare la semplicità della fede cristiana. Il dogma manifesta che io la fede cristiana è così semplice che te la posso dire con tre parole. Te la posso dire con pochissime parole perché è semplicissima. E proviamo a dirlo e poi ci lavoriamo sopra, no? Perché è semplicissima? Perché il Dio che ha creato il mondo ci ha donato il suo figlio per salvarlo, e nel suo figlio noi siamo salvati. Cioè Dio, Cristo, la creazione, Cristo e noi siamo una sola, cioè è una realtà che è armonicamente legata dall'amore di Dio. La fede cristiana annuncia che il mondo non viene dal caso, ma viene dalle mani di Dio, e proprio perché viene dalle mani di Dio, Dio manda suo figlio a salvarci, e proprio perché Cristo è l'immagine, noi siamo salvi. È semplicissima. Se ci pensate, lo possiamo vedere a partire da questo testo di Varillon che vi ho messo sulla pagina senza numero di oggi. Dice questo grande gesuita francese, esce con questa affermazione in uno dei suoi testi: la divinizzazione della persona, il fatto che noi diventiamo dei, che noi siamo salvi, che noi abbiamo la grazia, che noi viviamo una vita bella e eterna, non è possibile che tramite l'incarnazione, e l'incarnazione non è possibile se Dio non è Trinità. Tutto il resto, in un modo o nell'altro, deve ricondursi a questo. Dunque che si parli di peccato, di virtù cristiane, che si commenti questo o quella scena del Vangelo, questo essenziale è sempre sullo sfondo. Se ci pensate, Cristo, vero Dio e vero uomo, è l'unico motivo per cui la mia vita, che è umana, può andare in cielo, può avere significato. Perché se Cristo non ha assunto l'umanità, quando io muoio, io resto terra, io sono finito per sempre. Cioè la mia divinizzazione è legata al fatto che lui è veramente Dio e veramente uomo. Ma se lui è veramente Dio e veramente uomo, vuol dire che Dio è Trinità, perché lui è Dio. Cioè la Trinità e la Cristologia non sono due cose diverse. E la Trinità, la Cristologia e la salvezza, l'antropologia, non sono tre cose diverse, ma sono tre realtà che si combinano continuamente. Solo perché Dio è Padre, Figlio e Spirito, il Figlio si può incarnare. E solo perché il Figlio si incarna, noi capiamo che Dio è Trinità. E solo perché la Trinità, attraverso il Figlio, viene in mezzo a noi, noi siamo salvati. Sono tre realtà meravigliose, è tutta la nostra vita, che sono insieme, che sono unite, che non sono tre cose separate. Capite la semplicità? E per farvi capire il problema, voi capite, quando io invece le separo, io non capisco più perché il cristianesimo è interessante. Per esempio, voi sapete che quando si parla di cristocentrismo, è una parola che si usa spesso nella catechesi, nella pastorale, o si dice il kerygma, dicono alcuni, è che Gesù è morto e risorto. Ma se Gesù, che è morto e risorto, non è veramente Dio, ma cosa me ne importa a me che è morto e risorto? Cioè, la cosa non c'è kerigma se non c'è l'incarnazione. Il kerigma non è solo la Pasqua, il kerigma è il Natale. Il Natale appartiene al che, perché il Natale è Dio che si fa uomo, e quel Dio che si fa uomo muore, risorge, e nel kerigma implica anche che io sono trasformato, rinnovato, che io ricevo la vita eterna. Cioè, se io non, se quella vita non mi serve a me, ma che cavolo, che kerigma è? Lui è morto, e allora? Che è la domanda che fanno tutti, Gesù è morto e risorto, e allora? A me che ne cambia? Una volta parlavo con, sicuramente conoscete il cammino neocatecumenale, di cui io parlo sempre bene, io cercavo di spiegare questa cosa, e un fratello di una comunità mi risponde, ma no, ma il kerigma è dire Gesù è morto e risorto, io dico scusa, ma tu quando fai la tua catechesi, tu dici Gesù è morto e risorto, e poi tu dici, sì, ma io ero un peccatore, io stavo tradivo mia moglie, io rubavo i soldi e poi mi ha convertito, cioè tu fai vedere che il kerigma ti ha cambiato la vita. Cioè il kerigma è Gesù morto e risorto, che però è Dio, che però ti ha cambiato la vita. Cioè il kerigma non è solo Gesù è morto e risorto, ma io devo vedere che in Gesù morto e risorto ho trovato Dio, e questo Dio che si è fatto carne rinnova la mia vita. Il kerigma è insieme cristologico, trinitario e antropologico, ha questo legame fortissimo. E in questo senso, questo a me sembra un punto fondamentale, proprio per questo non si dà kerigma, non si dà salvezza, non si dà gioia della fede, non si dà unità del messaggio cristiano se la creazione è dimenticata. Il grande dramma della predicazione, della catechesi oggi è dimenticare che quel Gesù che si incarna, muore, eccetera, è lo stesso Gesù che con il Padre ha creato il mondo. Cioè, se il mondo non è creato da Dio, se il mondo non esce dalle mani di Dio, la Pasqua non ha alcun significato, non è interessante. Vi ho messo qui, sempre nel foglio nuovo, un passaggio molto interessante dell'allora Cardinal Joseph Ratzinger, siamo nel 1983, è un testo, una famosissima doppia conferenza fatta a Lione a Parigi, in cui lui cercò di spiegare perché secondo lui la catechesi era in crisi. Fece una serie di riflessioni generali dicendo che il grande problema della catechesi è che la Bibbia e la fede della Chiesa vengono oramai ritenute diverse, per cui io nella catechesi uso la Bibbia ma non uso più la fede della Chiesa, perché la fede della Chiesa non ci credo, non la ritengo interessante, il credo non mi interessa, mi interessa solo la narrazione biblica, e quindi la gente procede come se la fede della Chiesa fosse un errore e la Bibbia invece fosse interessante, non fossero la stessa cosa, invece su questo poi torniamo subito. E come esempio di questo, lui fa l'esempio proprio della creazione, come dice, il primo punto dei problemi che noi abbiamo concretamente è quello della nostra fede in Dio creatore nella creazione, come elementi del simbolo di fede. Di tanto in tanto compare il timore che una troppo forte insistenza su tale aspetto, cioè sulla creazione, possa compromettere la cristologia. Cioè io devo partire da Cristo. Se voi guardate molti catechismi dei bambini, non cominciano con la creazione, ma cominciano con il regno di Dio. Cominciano con Abramo, ce ne abbiamo molti catechismi, in cui il tema della creazione non c'è neanche all'inizio. Semmai se ne parla poi dopo quando arrivano alle cresime. Cioè, perché quasi la creazione è un tema, io parto dalla storia della salvezza, no, di Dio creatore, è un problema secondario, no? Mi interessa la cristologia, quindi il primo anno con i bambini, il kerigma, leggo il Vangelo di Marco, Gesù che predica, le parabole, eccetera, cioè non, il Dio creatore lo tengo da parte, racconto il Vangelo, racconto le storie del Vangelo. Di tanto in tanto compare questo timore che una troppa forte insistenza possa compromettere la centralità del Vangelo, no? Considerando la teologia neoscolastica, cioè la teologia antica, potrebbe anche essere giustificata, no? Oggi però, tuttavia, diceva Ratzinger, è il timore inverso che mi sembra giustificato. Cioè, il rischio oggi non è che la creazione metta in ombra il Vangelo, ma il rischio oggi è esattamente l'opposto, è che il Vangelo metta in ombra la creazione. L'emarginazione della dottrina della creazione riduce la nozione di Dio e di conseguenza la cristologia. Cioè, se io non annunzio, non spiego la creazione, ma allora chi è Dio? Cioè, se io dico sì, Dio c'è, ma non è il creatore, o comunque non è importante che abbia creato, ma allora che Dio è? E se io non ho più chiaro chi è Dio, se è il bambino, il ragazzo, l'adulto, ma allora che cristologia è? Una cristologia in cui il Dio che si incarna non è il Dio che ha creato il mondo. Cioè, la cristologia è interessante proprio perché l'unico Dio infinito che ha creato il mondo accetta di farsi piccolo. Dio non è solo piccolo, Dio è enorme, Dio è l'amore, ma questo Dio che è il creatore accetta di incarnarsi come creatura. Questo è, ma se io riduco il primo aspetto, che cos'è l'incarnazione, che cos'è la cristologia? Che Gesù era un bravo rabbino, era un bravo uomo, che sapeva dire delle parole belle, che parlava dei poveri, va bene, ma questo è la mia salvezza, questo è quello che il mondo attende per vincere la morte, per vincere il peccato, per avere la speranza, per fare più figli, cioè questo è il per vincere il peccato, il male, per il martirio. Il fenomeno religioso non trova allora altra spiegazione al di fuori dello spazio psicologico e sociologico. Il mondo materiale è confinato nel campo di indagine della fisica e della tecnica. Cioè, dire questo vuol dire che Dio non ha più niente a che dire con le cose che noi viviamo, con l'amore, con la vita, col matrimonio, con gli oggetti, con il cibo. Ora, soltanto se l'essere, ivi compresa la materia, è concepito come uscito dalle mani di Dio e conservato nelle mani di Dio, Dio è anche realmente nostro Salvatore e nostra vita, la vera vita. E qui è la cristologia, cioè solamente se questa creazione viene dalle mani di Dio, allora io posso dire che Dio che ha creato salva la vita, manda Gesù perché questa creatura è ferita, ha bisogno di trovare ritrovare la sua pienezza, di trovare la sua divinizzazione. Ma è questo Dio che ha creato, che manda suo figlio per salvare la creazione che lui ama. Ma se Dio non è il creatore, tutto il resto non ha vero significato, non ha consistenza. Questo a me sembra fondamentale, cioè leggere creazione, incarnazione e salvezza e quindi visione dell'uomo come tre realtà che sono profondamente armoniche al punto che è un unico mistero, si potrebbe dire. La Trinità, l'incarnazione e la salvezza sono tre aspetti della stessa identica cosa. Pensate un'affermazione bellissima, meravigliosa, che le sintetizza in una maniera diversa, e sapete che l'allora arcivescovo di Cracovia, Wojtyła, che partecipò come vescovo al concilio, è oramai certo che una famosa frase di Gaudium et Spes la ispirò lui. Questa frase famosissima sta nel numero 22 di Gaudium et Spes, è una frase che è meravigliosa, cioè una gigantesca nella sua bellezza. Lo trovate all'inizio del foglio che vi ho dato, e notate come sintetizza la cristologia, l'antropologia e il mistero di Dio. In realtà, solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell'uomo. In questa frase, io la amo moltissimo, si ripete due volte la parola mistero. Mistero del Verbo incarnato, mistero dell'uomo. Che cosa vuol dire? La nostra vita di uomini è veramente un mistero, non ci si capisce niente. Perché sei nato? Che devi fare? Cos'è la bellezza? Cos'è la bontà? Cosa resterà di te? Noi non ci capiamo niente, in alcuni momenti in particolare non ci capisce niente, quando ci sono la notte dello spirito, i problemi, ma veramente, cos'è la vita? Cos'è quel bambino? Cos'è quel ragazzo adorato? Ma guarda, cos'è l'handicap? Cos'è quello che muore giovane? Cos'è quello che fa tante cose anche belle e poi dopo, cioè, cos'è la vita? La vita umana è veramente un mistero. Dove trova luce la vita umana? Solo nel mistero del Verbo incarnato, cioè questo mistero viene illuminato dal mistero del Verbo di Dio incarnato, cioè guardando un altro mistero, perché ma com'è possibile che Cristo sia Dio e sia uomo? Sia il Verbo, questo è un mistero, qualcosa di sconfinatamente grande, così come la mia vita è sconfinatamente grande, cioè io l'amo la mia vita, mi piace la vita, io sto male se gli altri stanno male, io li vorrei felici, ma io vedo questo mistero, chi è questo Cristo? Ma io guardando questo mistero capisco chi è l'uomo, capisco perché soffre, perché ha speranza, capisco perché deve amare. È guardando questo mistero che io capisco questo, guardando il mistero di Dio, Trinità e Incarnazione, io capisco l'uomo, io capisco me, io capisco le persone, i miei amici, i miei nemici, io capisco chi odia la Chiesa, capisco chi ama la Chiesa, capisco che cosa cerca la gente. Io guardando qui capisco qui, guardando qui... Cioè, notate di nuovo come è detto al singolare la fede cristiana. La fede cristiana è semplice, singolare. Dice, se volete, una sola cosa. È un punto sintetico, a partire da qua si capisce tutto. Tu perché ti fai suora, ti fai prete? Perché tu sai l'unica cosa che è decisiva per la vita degli altri. Cioè, se non è vero questo... Ma è chiaro che la tua vocazione andrà in crisi, la tua vocazione non va in crisi perché ti manca un ragazzo, o perché ti manca la maternità, o perché ti manca il sesso, perché ti mancano i soldi, o la libertà. È chiaro che queste cose sono un problema, ma se tu non sei convinto che qui si trova il mistero dell'uomo e che tutti hanno e che tu sei a servizio della cosa più grande, che ciò di cui tutti hanno bisogno, ma vale la pena che tu non fai quello che ti piacerebbe fare, se non vale niente quello che porti? A volte lui dice la vita religiosa è in crisi, ma è la fede che salva la vita religiosa. Cioè, tu, è solamente se Cristo è veramente colui che rivela la pienezza della vita, allora vale la pena darci tutto noi stessi a Lui. Ma io do tutto me stesso a Lui per una cosa che non si sa se è vera, che non si sa se serve agli altri, che non si sa, ma sì, tanto tutti sono salvati lo stesso, tanto tutti i giorni sono uguali, ma allora io perché mi faccio suora? Perché, cioè, io andrei a perdere tutta la mia vita a fare il prete, a non sposarmi, a non fare delle cose, cioè per una cosa che non si sa manco se serve. Ma è chiaro che non ha senso che io sia prete, che io dedichi la... Solamente se io posso dire questo è il cuore dell'universo. Io leggo la mia vita al cuore dell'universo, io leggo la mia vita alla verità di cui il mondo ha sete, di cui il mondo ha sete veramente, che il mondo cerca, no? Quindi si può dire in una maniera chiara, ed è fondamentale, il Dio creatore. Cioè, in questa non c'è solo Gesù, ma c'è Gesù in quanto rivelazione del volto di questo Dio. Gesù non è Gesù, ma Gesù è la rivelazione del Dio che ha creato il mondo. Questo è decisivo nella fede. Quindi la creazione, per esempio nella catechesi, è il primo tema. Io non amo partire, o meglio, io posso anche partire da Cristo, ma dico subito che Cristo è il Figlio di Dio venuto a rivelarci Dio. Cioè, a me mi interessa il cuore di Cristo, non ciò che Cristo fa. Per me è perdente per partire nella catechesi spiegando che cosa fa Gesù. Tu prima mi dici chi è Gesù. E poi dopo diventa significativo che Gesù fa. Ma non è che Gesù fa tante cose e poi io forse, alla fine di un anno di cammino, arriverò a dire che forse Gesù è Figlio di Dio, che forse Gesù è il Verbo fatto carne che mi svela. No, e Gesù è questo. Per questo io poi mi appassiono a vedere la sua vita, no? Se ci pensate, quello che fanno anche i Vangeli, se voi prendete tutti i quattro Vangeli non cominciano raccontando la vita di Gesù. Il Vangelo di Marco comincia dicendo inizio del Vangelo di Gesù, virgola, Cristo, virgola, Figlio di Dio. Gesù è interessante perché è il Cristo, cioè è la rivelazione della promessa di Dio ed è il Figlio di Dio. E la prima cosa che il Vangelo di Marco racconta è il battesimo. Questo è veramente il mio figlio prediletto. Si dà prima una chiave di lettura e poi dopo si racconta la vita di Cristo. Se voi vedete il Vangelo di Luca comincia mettendo in parallelo Giovanni Battista che nasce per un miracolo da Gesù che nasce da Maria e non da Giuseppe, che è opera dello Spirito Santo, che è l'Emanuele. No, si dice il Dio forma l'Emanuele in Matteo. Cioè, prima si fa vedere la differenza della nascita di Cristo dalle altre nascite. Non si può fare la catechesi su Gesù che predica, ma si parte da Gesù che nasce. Pensate al Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo comincia dicendo che Gesù è figlio di Abramo. Cioè, Gesù è il compimento dell'inizio e si dice subito è l'Emmanuele, è il Dio con noi, è il compimento della profezia di Isaia. Poi dopo io ti racconto la storia di Gesù, ma all'inizio io ti dico chi è Gesù. E nel Vangelo di Giovanni avete il prologo, cioè il Logos si è fatto carne, il Logos che era presso Dio. Lì è più evidente, ma è evidente anche negli altri Vangeli. Cioè, Cristo è questo, non è altro. E se non è questo, a me non mi interessa sapere che cosa ha fatto Gesù. Non mi interessa. E non è interessante, è una vita banale. Solo se Gesù è veramente la manifestazione del Dio creatore che viene in mezzo a noi, questo è veramente la salvezza, no? E vi aggiungo una cosa che secondo me è bellissima, ne parlavamo ieri, me la raccontava un giovane assistente del seminario che sta studiando Paolo VI e il Concilio. Lui diceva che Paolo VI aveva questa intuizione semplicissima della rivelazione. Lui diceva: siccome la rivelazione di Dio dalla creazione alla salvezza è amore, per questo quando Dio si rivela ti coinvolge. Cioè, non è verità, la rivelazione di Dio è vera, Dio si rivela veramente per quello che è, ma siccome Lui si rivela come amore, Lui si rivela per dirti: ma tu mi vuoi bene, ma mi vuoi bene, mi rispondi con amore. Cioè, la rivelazione di Dio non è mai dire chi è Lui semplicemente. Creare il mondo non è mai dire solo, ma creare il mondo è dire: ma tu vuoi vivere il sabato, ma tu mi vuoi amare, mi vuoi rendere grato, io ho desiderio che tu uomo mi riami. Io creo, io manifesto, io perché per avere questo scambio di amore. E voi sapete che noi lo sperimentiamo anche nella vita, il dolore più grande, questo è il dolore più grande di Cristo, non è la sofferenza fisica, ma è il non essere riamato. Cioè, è così costitutivo per Dio di rivelarsi per essere amato, che il dramma di Cristo, la croce, è l'indifferenza degli uomini. Il vero dramma, il vero dolore di Cristo non è i chiodi, ma è dire: ma qui io sto amando, ma io non sono amato. Pensate quando noi ci teniamo una persona che ci ama e quella persona ci tratta male, o non ci dice delle, cioè, ci dice delle bugie, non, cioè, capiamo che ci dice le mezze verità. Noi, è il dolore più, siamo malissimo, perché l'essere amati da chi noi vogliamo che ci ami è il cuore, se volete, dell'esistenza umana. Noi proviamo il dolore più grande quando un amico non ci ama, ci dimentica, una madre, un papà, un fratello, cioè è la ferita dell'amore. Questo è tutta la rivelazione, è questo Dio che crea per salvare, per essere riamato, per creare questa alleanza di amore dalla creazione all'incarnazione alla vita eterna. E arriviamo all'ultimo punto, ultimi 4 minuti. Qual è la luce che ci dà il Nuovo Testamento? Ci facciamo aiutare di nuovo dalla Scrittura, dal Concilio che la sintetizza, dal Catechismo della Chiesa Cattolica che lo riprende. Voi sapete che il Nuovo Testamento ha un'affermazione sconvolgente, di una luce enorme: Cristo è l'immagine del Dio vivente. Lo troviamo in Colossesi 1,15, egli è l'immagine del Dio invisibile. La troviamo in 2 Corinzi 4,4, Cristo che è l'immagine di Dio. Che cosa dice il Nuovo Testamento? Che rilegge Genesi 1, l'uomo è creato a immagine di Dio, e il Nuovo Testamento dice: qual è la vera immagine di Dio? La vera immagine di Dio non è innanzitutto l'uomo, ma è il Figlio. È il Figlio incarnato, cioè noi nel Figlio incarnato noi vediamo Dio, noi vediamo l'immagine di Dio. Quando noi diciamo che l'uomo è creato a immagine di Dio, noi diciamo che l'uomo è creato a immagine di Cristo. Qual è il vero volto dell'uomo? Qual è la grandezza? Perché l'uomo è bello? Perché l'uomo è grande? Perché l'uomo è buono? Perché ci si innamora dell'uomo? Perché si può morire per salvare un uomo, per salvare una parrocchia, un oratorio, per salvare dei figli, per dare la vita? Perché l'uomo è immagine di Cristo e Cristo è immagine di Dio, cioè l'uomo è veramente immaginato a partire da Cristo. Il disegno originario dell'uomo è un'immagine, uno specchio, un riflettersi della meraviglia di Cristo. E chi è questo benedetto? Cristo è colui che ama sempre il Padre ed è colui che nello Spirito vuol bene agli uomini. Cristo è questo mistero di relazione dove sempre Dio è con Lui e Lui compie sempre l'opera del Padre per amare il mondo. Cristo è l'amore al Padre e l'amore ai fratelli. E noi che cosa cerchiamo nella vita? Chi siamo noi? Noi comprendiamo che il nostro mistero è questa domanda semplicissima: ma tu Dio lo ami veramente? Ma tu sei in una relazione di comunione con Dio come lo è Cristo? Tu sei in comunione con il Padre? Tu sei in questa alleanza da... E tu sei per la salvezza del mondo, tu, la tua vita sta salvando il mondo, sta portando questo amore, amando gli uomini e portandoli in questa comunione, cioè l'amore per i fratelli, l'amore... Questa è la nostra domanda. Sapete che la grande novità del cristianesimo, e qui si collega di nuovo cristologia, creazione e antropologia, no? Sapete che nel mondo antico l'idea di persona, l'abbiamo già detto riguardo al maligno in senso negativo, l'idea di persona era l'individuo, cioè tu sei persona perché sei tu, perché sei Andrea. Tu sei persona perché sei Cicerone, perché sei Giulio Cesare, perché sei Tucidide, tu sei tu, no? Il cristianesimo, riflettendo sulla Trinità, sapete che la Trinità è una sostanza e tre per... Cosa vuol dire che Cristo è persona? Cristo è persona perché è figlio del Padre, perché ciò che lui è lo riceve. Non è, lui è non perché si possiede, ma perché si riscopre come donato, come generato. E Cristo è persona perché si restituisce, perché offre se stesso al Padre, no? E i teologi arriveranno a dire, se volete un linguaggio astratto, ma che è chiarissimo anche a livello esistenziale, la persona nella Trinità è la relazione. E Cristo è persona perché è figlio, perché è servo, perché si dona, perché obbedisce al Padre. La persona è la relazione, la persona non è l'identità, ma non esiste vera identità che non sia relazione. Questa idea di persona cambia il modo di capire l'uomo, è la vera novità. Tu vuoi sapere chi sei, già ve lo dicevo parlando appunto di Genesi 3, vuoi sapere chi sei? Mi dici a chi vuoi bene, per chi stai vivendo, chi hai nel cuore? Tu per sapere chi sei mi devi dire a chi stai pensando. Cioè non basta che mi dici io sono io, ho 8 anni, sono alto 1,40 m, ho la gamba, ho il seno, ho il braccio forte perché c'è il muscolo, perché ho letto questo. Tu mi dici a chi vuoi bene. Se tu vuoi sapere chi sei, mi devi dire cosa pensi di Dio e cosa pensi dei fratelli. Perché tu sei relazione. Tu non sei persona se non perché sei nell'amore. Perché sei generato e perché generi. Ma perché tu sei così? Perché l'uomo è questo? E se non c'è questo, tutto quello che l'uomo è come identità non significa niente. Perché Dio è questo. Perché la Trinità è questo. Perché il Creatore è questo. Perché il Padre, il Figlio e lo Spirito sono questo. Cioè, perché noi siamo a immagine di Dio, no? E lo troviamo sintetizzato, finiamo con questo, nel il terzo testo che avete qui nell'ultimo foglio, dal Catechismo della Chiesa Cattolica, numero 1702, un testo semplicissimo, ma dice così, dopo aver detto che Cristo è immagine di Dio, la vera immagine di Dio, eccetera, l'immagine divina è presente in ogni uomo, risplende nella comunione delle persone a somiglianza dell'unità delle persone divine tra loro. Dove si vede che l'immagine di Dio è presente in te? In me. Se voi mi volete bene, voi siete persone, se io vi voglio bene, se insieme ci vogliamo bene per voler bene a Dio, cioè qui risplende il fatto che noi siamo persone. Se questo è ferito, se questo si oscura, se questo non risplende perché manca questa presenza originaria, che è l'origine di tutto, e che Cristo è venuto a sanare, a guarire, a portare al suo compimento, perché senza la sua incarnazione questo compimento non può avvenire, perché tutta l'esistenza del cosmo e dell'uomo è tesa a questo.